Allora, lui l'avete già visto, ma anche voi. Io ti faccio una domanda, che secondo me è venuta in mente a tutti vedendo il video.
No, non lo so, io sono...
Io non delego, però parli quasi sempre tu. Allora, io prevengo la cosa, siccome la so la storia, puoi cominciare spiegando perché io non delego, io partecipo, ma alla fine sei sempre tu a parlare, o spesso, se ci, insomma, ci siete... Siete in tre fondamentalmente, sì, due che sì. Parlate sempre.
Adesso,
no?
Adesso la situazione è molto migliorata. Perché adesso cominciamo. Allora questa è una domanda per dare questo spunto per cominciare questo dibattito, perché ci tengo sempre molto a chiarire che quando vedete parlare le stesse persone è ovvio che si tratta solo di portavoce, non si tratta di persone che hanno mandato a fare niente, se non quello di esprimere tutti quelli che sono i concetti che si discutono in assemblea. Proprio per quel motto che noi ci siamo dati, io non delego, io partecipo, perché riteniamo in sintesi che il comitato nasce proprio per questa esigenza, siccome chi ci ha rappresentato fino ad oggi, sia nelle istituzioni, sia nella politica, sia nel sindacato, avendo dei movimenti verticistici, è chiaro che gli interessi che si fanno a fare, gli scopi sono quelli di far raggiungere il proprio delegato nelle stanze che contano, però una volta che ci arriva purtroppo va a fare i suoi interessi o gli interessi di chi lo finanzia. Invece bisogna ritornare a quello che effettivamente prevede la Costituzione italiana, che chi va a rappresentare i cittadini. Purtroppo questi sono decenni e decenni che non arriva, e per questo Taranto è lo specchio, proprio perché Taranto è lo specchio della vergogna, di tutte le vergogne che ha questa nazione, sono tutte concentrate a Taranto. Taranto è una città che negli ultimi 60 anni ha vissuto nella più completa rassegnazione, perché non crede. Non crede in chi ha mandato a rappresentarla. Per cui noi abbiamo espresso questo concetto. Se non ti senti rappresentato, l'unico che può rappresentarti sei tu, non ce ne sono altri. Questa è la nostra filosofia. La partecipazione, noi nasciamo nelle piazze, noi facciamo tre assemblee di piazza alla settimana, che magari non si vedono, si vedono le manifestazioni, però noi siamo nati fra la gente, siamo nati nei posti di lavoro, per cui non facciamo altro che raccogliere le esigenze dei lavoratori e dei cittadini e li portiamo, perché queste due parti a Taranto le hanno volute sempre in lotta, meschinamente. E quindi noi abbiamo deciso di unirle, perché stiamo facendo arrivare il messaggio che la colpa non è noi abbiamo subito questa situazione, la colpa è di chi avrebbe dovuto intervenire, come dico parecchie volte anche e si vede. Poi è ovvio che i mass media, siccome la novità è che il lavoratore si ribella, e questo non succede in quasi nessuna parte d'Italia, almeno io non ne ho notizia, siccome è il lavoratore che si ribella, se viene un giornalista a Taranto e voi gli chiedete di portare un cittadino, c'è un cittadino che viene a parlare, ne vengono a rufola con i camion. Perché? Perché il cittadino, quando parla contro l'Ilva, è ovvio che non ha le stesse ripercussioni, non subirà le stesse ripercussioni che subisce un lavoratore se va a parlare contro il suo posto di lavoro, che poi sono ripercussioni che all'inizio abbiamo riscontrato anche nei nostri stessi colleghi, perché sempre per quella logica di far arrivare un'informazione sbagliata, l'azienda e i sindacati lavoravano ad arte per far arrivare un messaggio distorto rispetto a quello che noi dicevamo. Insomma, ci siamo trovati all'inizio proprio contro un sistema che ci vedeva nemici, perché noi volevamo pensare. Io sarò molto breve, perché mi piacerebbe che arrivassero delle domande, se ci saranno dei dubbi su quello che il comitato è. È quello. Per esempio, io rispondo il primo dubbio che ha Giuliano sul fatto, se che ha manifestato lui sul fatto del motocarro, come è nato. Il motocarro è nato solo per una semplice combinazione, perché quando il 27 luglio, quella sera che facevamo l'intervista a Rai 3, quella dove c'era la Berlinguer, noi dicevamo proprio che eravamo preoccupati che alla fine si sarebbe pagato o come cittadini o come lavoratori, e infatti purtroppo dopo 4 mesi da quel momento succede che si sta vedendo che adesso probabilmente pagheranno i lavoratori, o se con questo decreto legge che passa, che è sinceramente vergognoso, pagherà la città, perché sarà e i lavoratori comunque, perché entrambi saranno costretti a tenersi questa condizione, perché noi siamo, lo diciamo dall'inizio, siamo certi che Riva non metterà i soldi per mettere a posto gli impianti, ma questa potrebbe essere anche una nostra interpretazione delle cose. Di una cosa siamo certi, di quello che noi vogliamo. Quello che noi vogliamo è il fermo immediato degli impianti, per capire bene se ci sono le reali intenzioni di metterlo a posto, allora trovassero le risorse, perché per noi è più importante la nostra vita. Voi avete visto i dati di tumorali che sono stati, quelli sono dati che sono stati portati dal ministro Balduzzi, non è venuto Topolino, è venuto il ministro Balduzzi a chiarirci che a Taranto si muore sul serio. Noi a Taranto non è che dobbiamo aspettare da lui per saperlo, noi lo sapevamo già, soltanto che con questa meschina strategia che è stata fatta, perché a Taranto c'è l'Ilva che è inquinante, la Cementir che dove si fa il cemento che sono inquinanti, che è inquinante, l'Eni, la raffineria che è inquinante, la Marina Militare è inquinato, insomma abbiamo gli inceneritori, abbiamo due discariche, una è la più grande di Europa, praticamente abbiamo solo veleni, ed è stato, nonostante sia la terza città più industrializzata del Mezzogiorno, hanno lasciato ad arte il 40% di disoccupazione. Per fare in modo, guardate la cattiveria, perché è tutto un progetto, che chi ha quel posto di lavoro, anche se sa ed è conscio che quel posto di lavoro ti ammazza presto, non ti fa arrivare all'età molto avanzata, perché a furia di subire tutti i tipi di veleno, molti di noi lavoratori, vista anche la storia, sappiamo che la nostra vita non è molto lunga. Ora purtroppo siamo stati informati che non è un problema che riguarda solo i lavoratori, ma i nostri stessi figli, i nostri stessi familiari, per cui è indegno chiedere a un padre di famiglia di sacrificare la vita dei propri figli per sfamarli. È veramente, tutta la nazione dovrebbe indignarsi per questa cosa, perché ovviamente poi i mass media che pilotano l'informazione, soprattutto la 7, non, voi avrete visto tutti i temi online, non si fa altro che parlare del PIL, dell'economia, del fatto che l'Italia perderebbe 8 miliardi di euro all'anno se l'Ilva chiudesse. Sono passati 17 anni da quando ce l'arriva, perché per i primi 35 l'ha tenuto lo Stato. 17 anni per 8 miliardi all'anno, fate un po' voi i conti di quello che ha guadagnato questo Stato. E quindi adesso che noi gridiamo di venire a Taranto, non abbiamo detto che non vogliamo fare l'acciaio così come loro hanno detto. L'acciaio si può fare con le tecniche che attualmente sono in vigore in paesi dove gli stati seri investono nella vita e nella salute, non nella morte e nelle case farmaceutiche, perché per come si stanno comportando sembra come se noi dobbiamo essere capri espiatori dell'economia italiana. Come se no, c'è tutta una questione che non vogliono mettere i soldi per rendere ecocompatibili gli impianti. Quindi la nostra salute, la nostra vita vale meno. Questo è il messaggio che deve arrivare. Non gli hanno i dati del progetto Sentieri, non li mandano a Mediaset in continuo, come mandano di continuo l'economia nazionale, il PIL e tutte le famiglie che perdono i posti di lavoro. Mica lo dicono che sotto i camini, a un paio di centinaia di metri dai parchi minerali più grandi del mondo, che non esistono in nessuna parte del mondo i parchi minerali scoperti che ci abbiamo noi, sotto quei camini, vicino a quei parchi, ci sono 800 bambini delle scuole elementari che vivono il loro apprendimento in mezzo ai veleni. Questo penso che dovrebbe far indignare tutti, perché i figli, i bambini sono bambini di tutti, non sono bambini solo di una città, sono bambini di tutti. Per cui io avrete visto nelle interviste quanto ero adirato quella sera, proprio perché in quel momento proprio stava nascendo il comitato. Noi siamo i promotori di un nuovo modo, un cambiamento vero del sistema italiano. Io non lo so dove si potrà arrivare, sono certo che non ci arrenderemo, di questo sono certo. E poi lascio lo spazio a Peppe se vuole intervenire o alle domande. Se avesse idea, perché rimane soltanto a livello locale, di come coloro che dovevano rappresentarci, di tutte le categorie, lo ripeto, politiche, sindacali, si sono venduti la nostra città. Loro sono i più colpevoli di tutti, oggi lo sappiamo rispetto a quando abbiamo parlato in queste interviste, perché ci sono intercettazioni telefoniche di gente che doveva rappresentarci e invece ha accomodato, ha aggiustato, ha manipolato l'informazione. Quel signor Archinà, che stava all'inizio, quello era la persona incaricata di andare al mercato della corruzione a Taranto. ad andare a comprare giornali, organi televisioni, testate locali di televisioni, istituzioni. Addirittura il signor Acchinà si era inventato un personaggio, un professore dell'ambiente chiamato Battista Angelo, che dava i suoi comunicati ai giornali locali. C'è per esempio Piaggio Puzzoli, di che testare?
Fatto il quotidiano.
Il quotidiano, Pierangelo Puzzoli, il quotidiano, era in contatto con questo professore dell'ambiente, Battista Angelo gli passava i comunicati che lui doveva pubblicare. E questo Battista Angelo non esiste. E Acchinà? Mica lo dicono questo a Canale 5 quando parlano quando ci mettono i lavoratori di Genova contro, che oggi hanno festeggiato per un decreto che è anticostituzionale. Questo decreto è anticostituzionale. Perché le perizie accertano che ogni mese che passano, due vittime sono accertate derivanti dall'inquinamento dell'Ilva, che le altre fabbriche inquinano è fuori discussione. Però, siccome è stato accertato che più ti avvicini come popolazione ad abitare verso l'azienda, e più si muore. Per cui due vittime accertate al mese sono. Loro hanno dato altri 2 anni. Mi piacerebbe chiedere a Monti e a Clini se loro volessero morire il prossimo mese, tanto sono 2, muoiono loro per l'accento.
Io voto sì.
Però noi non votiamo, noi partecipiamo, discutiamo, si esce con un'idea. Anche le mie proposte in assemblea, io ho fatto qualche proposta che è stata bocciata. Che male c'è? È stata bocciata, cioè qua noi usciamo, le nostre riunioni sono durate certe volte anche fino all'una alle 2. È vero che è un caso particolare quello di Taranto, però è un'idea che potrebbe essere seguita anche in altre città, che non deve essere per forza comitato, cittadini e lavoratori. Ognuno può metterci il nome che vuole a seconda di dove vive, ma è importante fare passare questo concetto di partecipazione, altrimenti quando arrivano là di noi si dimenticano. Penso che lo sappiate tutto, vale per tutti. Io ho concluso perché mi piace più rispondere alle domande che parlare a braccio.
Posso fare la finta moderatrice e chiedere una cosa? No? Perché così anche c'entra per tutti e due. Cioè, voi avete, per far capire che cos'è il comitato anche, voi avete 2 storie completamente diverse, no? Peppe è una vita che CSA Città Vecchia, comitato di quartiere, insomma, secondo te il lavoro che tu hai fatto prima ha in qualche modo reso possibile in qualche maniera o creato un minimo di terreno perché questa cosa potesse esplodere o non c'entra niente? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda è com'è che il comitato riesce a tenere insieme, perché ci sta riuscendo di fatto, delle anime così, su che cosa? Cioè che cosa è venuto fuori in questi mesi che ha tirato fuori, che ha permesso questo, che prima non era stato possibile?
Ringraziamo tutti e tutte per averci invitato. Perché pensiamo sia importante esportare non un modello che a questo punto sembra evidente a noi, ma pure all'esterno possiamo stare in un quadro di indicazioni generali, ma sostanzialmente per esportare la questione a Taranto, per riuscire ad evidenziare alcune caratteristiche, no, di questo sistema che ormai straborda da tutte le parti. Non lo so, a noi fa danni perché evidentemente quello che si chiama capitalismo è evidente, cioè nel senso nuovi siti altamente industrializzati e inquinanti, una base NATO, sommergibile per propulsione nucleare, discariche più grandi di Roma, cioè abbiamo un po' di tutto, viviamo come dei topi in una scatola, nel senso dal nord c'è tutto l'apparato industriale, al sud c'è tutto l'apparato militare e logistico e noi viviamo fra 2 muri aspettando che qualcuno ci salvi. In termini da un punto di vista di assenzialismo del sud, perché bisogna dirsi le cose così come stanno. Per quanto riguarda la mia domanda, io non penso che cioè la cosa che fa esplodere sostanzialmente cioè il movimento a Taranto da questo punto di vista è l'unione, come diceva Aldo all'inizio e come si sente anche nel video, degli operai con i cittadini. Nel senso, non è un esperimento, nel senso è un rimettere in campo alcune discussioni che vanno non più a ledere, come dice, il diritto sacrosanto a chiedere un riscatto per la propria vita, le proprie famiglie, ma sostanzialmente va a chiedere in pubblica piazza e attraverso anche canali ufficiali, nel senso sono fatti tanti presidi all'interno del Libano, non per ultimo questo che si è fatto dopo la messa in libertà di 5.200 operai. Il padron Ferriero si sveglia, dice: voi siete i miei schiavi, vi libero oggi, voi domani rientrate, non lo sappiamo. Fa una serata padronale, allora tutti fuori. E evidentemente
questo è quello che è successo.
Quello che è successo.
Quindi questa parola messa in libertà, che mi ha fatto tanto ridere.
Messa in libertà non significa niente. Cioè, sostanzialmente dal punto di vista né giuridico, dal punto di vista proprio di tutela del lavoratore, non significa nulla. Perché ti arriva una comunicazione a casa che sei licenziato, non ti mandano un messaggio, oppure ti dicono: tu non scendere stasera perché domani sei in libertà. Questa cosa funziona, ha funzionato o non ha funzionato? E la vedete anche nella differenza tra le interviste, ma non per porre le due questioni in maniera differente, perché c'è un lavoro di 6 mesi in corso, e quindi non solamente a chi sta dentro e chi ha seguito le manifestazioni ne è stato comunque partecipe, ma anche, dico, anche l'operaio che ancora è sindacalizzato va a Roma e ti dice una cosa importante, dice: sì, a noi ci interessa il lavoro, ma ci interessa soprattutto l'ambiente. Magari già da Genova, in Piemonte, quelle parti, gli altri stabilimenti lì dicono: vabbè, in questo momento a noi interessa solamente il lavoro. Per questo noi, proprio in questi giorni, manderemo una lettera aperta come cittadini operai di Taranto ai stabilimenti di Cornigliano, ai stabilimenti là nel Lazio, in Piemonte. Sì, potete aprire un attimo, siamo abituati ai tifoni, noi viviamo temperature abbastanza alte, che di talco lo so.
Altra domanda qual era?
No, la prima domanda era come che tante persone che hanno storie diverse, tu operavi in fabbrica, delegato film, ex delegato film, con la storia che insomma, se vuoi poi se
no, no, rispondiamo, quello funziona perché
noi pensiamo e bene, com'è no. Che stanno, com'è che si riesce ultras, signore, donne, uomini, bambini.
Quando siamo arrivati in piazza il 2 agosto, nonostante avessimo chiesto l'autorizzazione civilmente, perché il nostro movimento è bene chiarirlo a tutti, non cadrà in nessuna provocazione, perché quello che vogliono loro è proprio quello di mettere a ferro e fuoco la città e di cominciare un problema, vogliono distogliere l'attenzione e farci passare per delinquenti. Quando noi siamo arrivati in piazza, che abbiamo interrotto, siamo arrivati per combinazione, mentre parlava Landini, lui ne ha fatto una questione di neanche come se noi avessimo programmato di arrivare mentre parlava lui. Noi abbiamo seguito un corteo, lui ci è rimasto un po' male, non lo so perché. Ad ogni modo, invece di ascoltare quello che avevamo da dire, che è quello che lo stesso Landini dice oggi in grandi linee, si sono limitati a contarci, a metterci una bandiera in mano, a dire che eravamo di quel gruppo, di quell'altro gruppo. Non hanno ascoltato quello che dicevamo, che è proprio quello che oggi un po' tutti quanti dicono, ed è il motivo per il quale tutti quanti ci cercano il comitato, perché è un nuovo, se a nostro avviso il cambiamento non si riscontra negli uomini nuovi. Il cambiamento vero è proprio nel cambiamento del sistema italiano, che è sbagliato, completamente sbagliato. Noi non possiamo assistere, guardando le televisioni, a programmi in cui sentiamo che lavoratori si danno fuoco, si impiccano, si tagliano le vene perché sono disperati, non riescono ad andare avanti, cittadini, piccoli imprenditori, che sono poi quelli che pagano lo scotto di questa crisi, non certo chi c'ha i soldi. E poi il giorno dopo vedere che ci sono quelli che si comprano i soldi dal partito, quelli che prendono 30.000 euro al mese, quelli che hanno l'eredità, quelli che viaggiano su 650.000 auto blu, che non esiste in nessuna parte del mondo. In Germania ce ne sono 70.000, in Francia 50.000, anche in USA ce ne sono 70.000, dove ci sono 378 milioni di persone. Poi quando tu dici c'è bisogno di garantire la vita e ti dicono che non ci sono le risorse, ti senti veramente preso in giro, ti vergogni proprio di essere italiano. Come non ci sono le risorse? Solamente se loro vendessero a 15.000 euro 600.000 auto blu che c'hanno, e invece di portare i loro culi profumati nelle macchine, anche a controsenso, prendono il pullman come facciamo tutti noi, si ricaverebbero 9 miliardi di euro. Con 9 miliardi di euro puoi aggiustare l'Ilva, puoi fare l'acciaio, puoi garantire un futuro anche a livello di vita e di salute per le persone. Quindi questo è il senso. Queste sono le risposte che ci dà lo Stato. Il sindacato, sapete cosa ha fatto? Parliamo di FIM e WILM ovviamente, perché la FIOM ha detto no, io non sono d'accordo, è rimasta ferma. Lo sappiamo, parla bene, dice bene, però da 4 mesi a questa parte non ha fatto nulla di sciopero contro l'azienda. E questo è un conto. FIM e WILM invece si sono limitati a bloccare ancora una volta la città. Allora, la nostra città, siccome ha il 40% di disoccupazione, come vi dicevo prima, è fatto ad arte, la maggior parte dell'economia per tirare avanti la propria famiglia è basata sul lavoro a nero. Allora ci sono persone che per 30 euro al giorno vanno a lavorare. Bloccando la città, chi hai fatto il danno? A quelle poveri quei poveri cristi che dovevano andarsi a guadagnare le 30 euro e non sono neanche potuti andarsi a guadagnare i 30 euro. Perché la fabbrica non si è mai fermata. Mai. 60 anni, 24 ore su 24, ciclo continuo. Non si è mai fermata, festivi, Natali, 60 Natali, 60 Pasqua, non si è mai fermata, mai. Anzi, a differenza di quando era statale, dove là dentro lavoravano 40.000 persone, e si facevano produzioni che non arrivano ai record che si fa oggi il signor Riva con 12.000 persone. Adesso lui ha superato tutti i record perché ha spremuto tutto. Come si fa a guadagnare? Invece di fermare l'impianto per fare manutenzione, per aspirare le cappe, per pulire i filtri, quindi se fermi gli impianti per fare questa manutenzione, per evitare che ci sia più polvere rispetto al solito, meno fumi rispetto al solito, fai la pulizia, no, tu vai avanti sempre, non ti fermi mai, a qualsiasi costo. E purtroppo ci troviamo a pagare lo scotto di uno Stato di chi doveva controllare e non ha controllato. Oggi, quando il signor Clini, il ministro Clini, che allora era direttore generale dell'ambiente, l'abbiamo avuto l'altro giorno in trasmissione, e l'ha detto Massimo, il ragazzo che stava con me, che è un altro lavoratore, e fortunatamente cominciano a parlare, è stato uno dei protagonisti della chiusura dell'area a caldo di Genova, perché riteneva, lui, il ministro Clini, riteneva che era impossibile far coesistere l'area a caldo in una città popolata. E quindi che cosa è successo? È stata chiusa l'area a caldo e Riva ha avuto in gestione, in cambio, non so quanti, 100.000 metri quadri di porto, più 30.000 metri quadri di banchina, che se voi andate a Genova a domandare 20 metri quadri, devi fare una trafila incredibile. Riva ha avuto tutto. Ha avuto tutto in un niente. Ma mica Riva ha perso qualcosa. Riva ha trasferito questa produzione, l'ha trasferita a tanto, dove aveva terreno fertile. Tanto quelli, pure che gridano e che muoiono, che cazzo ce ne fotte a noi. Tanto è vero che prima della chiusura dell'area calda di Genova noi abbiamo 2 acciaierie con 6 forni. Due forni erano in lavoro e uno era in fermata per ripristino. Da quando ha chiuso l'area calda di Genova noi siamo andati a 3 forni per ogni acciaieria. Quindi aumento di 1/3 dell'inquinamento, aumento delle morti e diminuzione del personale. Se questo non vi fa rabbrividire è perché forse per poter rabbrividire, oltre ad immaginarlo, bisogna viverlo. Perché è facile, guardate, è molto facile a centinaia di chilometri di distanza, avendo 2 vergognose scelte, come diciamo dall'inizio. Chi dice il lavoro è perché non ha patito la condizione di chi si è ammalato ed è morto. È una mancanza di rispetto, a mio avviso, nei confronti di chi magari ha un figlio che è malato. E mi dispiace di andare a essere cattivo, ma l'ultimo bambino di 6 anni che è morto, il padre e la madre l'ultimo mese hanno pregato che morisse. Adesso io non lo so se dipende dall'ILVA o se dipende dall'ENI o se dipende dalla Cement. I dati però sono allarmanti a livello di inquinamento a Taranto, i dati sono allarmanti. Per chi è tarantino, e qua ce ne sono tanti, sa di che cosa parlo, sa perfettamente di che cosa parlo, anche perché siccome Ferrante, il presidente dell'ILVA, parla quando si dice che i tamburi sono invasi dalle polveri dei parchi minerali, lui fa riferimento a uno spolverio di materiale ferroso. No, là c'è di tutto. Ci sono allora Taranto viene investita, essendo una città di mare e quindi di vento, viene investita da 780 tonnellate all'anno di veleni sul quartiere Tamburi. Questa è la situazione. Ho penso che sono stato chiaro.
Sì, sì. Vabbè, magari concludo il pensiero di Francesca. Scusate, no, dico, ce la facciamo a stare tutti insieme perché è un problema talmente evidente, oggettivo, che alla fine questo vale, è un elemento. Però all'interno di questo movimento noi cioè abbiamo una sorta di carta di principi, che esiste un livello di rotazione per i portavoce, così come esiste per tutto quello che funziona. Chi segue il sito, chi va a presentare una roba, chi... Ovviamente voi avete visto Aldo e Massimo e qualcun altro sempre in questi eventi, però sostanzialmente è un processo in corso. Se vedete adesso, i portavoci li fanno ragazzi, prima l'altro giorno dicevano noi siamo timidi, siamo gente di quartiere, non abbiamo mai parlato con un cazzo di nessuno, la televisione non sappiamo mai che cazzo è. Però alla fine noi, pure a rischio di fare brutte figure, non parlando un italiano perfetto e parlando magari di lingua madre, ci interessa poco, nel senso a noi ci interessa che esca il contenuto, che esca un contenuto che è stato deciso in assemblea, se poi lo dica in tedesco, lo dica in africano, a noi non ci interessa questo. E quindi questo livello di rotazione possibile e immaginario per noi sta avvenendo anche all'interno delle assemblee. Se siamo tanti ci diamo spazi di massimo di 3-4 minuti, si può sforare al massimo fino a 5, perché non vogliamo né oratori di professione e né tantomeno, come dice, a girare intorno ai discorsi senza arrivare al sodo e al pratico. Abbiamo bisogno di teorizzare alcune questioni, ma praticamente di metterle subito a regime, nel senso mettere subito in cantiere iniziativa. La stessa iniziativa che poi sta succedendo per la questione di Statte, dove è il comune che è già stato invaso dai tumori, e il comune limitrofo a Taranto, adesso è stato invaso dal tornado. Ci sono centinaia di persone, ve lo garantisco, sono partite ieri mattina, sono tre giorni che fanno dal basso un'opera di, in questo momento, di pulizia e serramento di tutto quello che sta in giro. È un gruppo che partecipa a questa cosa attivamente. Allora la cosa funziona perché, da questo punto di vista, ma anche perché chi vuole fare il professionista dell'orazione o della politica, e dico voglio, come dice, buttare una cosa di, fra i compagni, nel mondo dei compagni a sinistra ce n'è tanto. Noi siamo capaci di essere in cinque e fare 8 collettivi diverse, che adesso incazzarci pure perché cosa ha detto Trotsky un giorno, se Lenin si ricordava male, per me mi sbaglierò, senza nulla togliere a nessuno, ma alla fine questa cosa ha pagato pochissimo e continua a pagare pochissimo. Allora se uno si sveste, no, in questo senso, e comincia a comprendere che l'esercizio che dobbiamo fare noi insieme alla crisi della rappresentanza è costruire un tipo di rappresentanza che possa domani esercitare non più livelli di pressione e testimonianza, ma un livello esecutivo di governare le scelte dal basso. Questo come avverrà domani? Io non lo so. Magari domani sceglieremo di mettere, se vogliamo che qualcuno usi, debba per forza esistere la formalità del sindaco, un sindaco a rotazione non va bene? Ogni 3 mesi lo cambiamo, tanto il sindaco che cos'è? L'esecutore testamentario di un'assemblea, così la vediamo. Allora, noi leggiamo, perché io all'interno del Comitato di Liberi e Pensanti, e da tempo lo facciamo, da 8-9 anni, da quando non vogliamo stare più nelle arie perché ci sentiamo soffocati, se stai un po' più con lui diventi della famiglia sua, se stai un po' più con Aldo diventiamo una famiglia di Aldo, allora a questo punto, e non è questo dire poniamo la questione in dicotomia, diciamo... Da un punto di vista di separazione, perdiamo l'identità. Questa è una cazzata, perché se all'interno dei movimenti trasversali noi la recuperiamo attraverso veramente le lotte ambientali, ma attraverso proprio l'esecuzione di quello che gli operai a Taranto, secondo me, hanno insegnato a noi, no? Perché noi siamo da 5 mesi che siamo sotto all'IVA, parliamo, non abbiamo mai avuto un fischio, e tantomeno siamo stati tacciati per gli oratori di professione, o quelli che vanno a portare il volantino, o quelli che ogni tanto si fanno vedere per fare vertenza spicciola. Siamo all'interno di un modello in costruzione, dove la parola di Aldo che operaio vale quanto la mia, vale quanto quella di un altro, allora è sotto all'Ilva, è nelle piazze, vi garantisco che vanno un po' a gara per prendere il microfono, magari la signora sotto casa dirà, oh, mi hanno dato 2 volte la bolletta della Tarsu, faremo parlare tutti, perché sostanzialmente è un'abitudine, specialmente in situazioni alienate come queste, iperindustrializzate, ipermilitarizzate e a sud di un territorio ricco e prosperoso, che non è manco più il nord in questo momento, e alla fine siamo alienati da questo tipo di situazioni e viviamo ognuno, anche perché viviamo una società individualista, ognuno per fatti propri, le proprie condizioni, e quando riusciamo a stabilire delle condizioni col territorio viviamo di vertenza spicciola, viviamo di, perché non è che non è importante, perché un operaio va difeso e un cittadino che perde la casa va difeso, ma vanno difesi i diritti inalienabili rispetto a una serie di questioni. Va, se noi vogliamo vincere, che ne so, non possiamo più stare all'interno di un sistema che è corruttibile che ha il libro paga di tutti, che fa gli interessi dei profitti, fa gli interessi dei padroni, che facciamo? Rincorriamo? Anche noi abbiamo incontrato tante associazioni ambientaliste d'Italia, ve lo garantisco, ogni tre persone nascono tre associazioni, ognuna col nome Taranto, poi ci metto una parola dietro, Taranto, respiro, Taranto, così, Taranto, colà, alla fine noi dietro, volete svestirvi? Parlate tutti che la situazione di Taranto, abbiamo i quartieri ghetto, la situazione così come l'abbiamo spiegata, allora c'è un tasso di analfabetizzazione enorme? Cominciamo a praticare, che facciamo? Le scuole popolari dal basso? Facciamole. Tu dici che l'educazione ambientale, un qualunque ambientalista possa venire vicino a me e dire noi per l'educazione ambientale ci vogliamo spendere, per noi è la cosa più importante del mondo. Allora io gli dico, vieni in un quartiere dove non sanno manco che cazzo è il mattone, il cotto, la vita, visto che ancora fanno i figli a 14 anni, visto che ancora stanno tutti nelle case famiglie, visto che ancora nessuno arriva al diploma, visto che l'unica scelta è fare il militare o lavorare all'Ilva, ma non più all'Ilva perché la situazione sta evolvendo diversamente. Allora veniamo a spiegare se siete interessati alla carta, alla cicca, all'educazione ambientale, una serie di questioni. Facciamo educazione ambientale dal basso, creiamo una cultura diversificata e diversificabile sotto questo punto di vista, senza nessun profilo di rappropriazione indebita proprio, perché chi ti ha detto a te che tu ti, chi ti ha rappresentato, chi ti ha eletto rappresentante dell'ambiente, del lavoro, chi che sia, è una situazione in evoluzione per tutti? Allora lo cambiamo dal basso questo sistema, che significa stare insieme, significa alcune volte sopportare le parole di tutti, però la pazienza rispetto a questo processo, un processo veramente che può dare segnali in positivo. E io l'ho detto all'inizio, non è che veniamo qua a parlare di Taranto perché pensiamo che il modello di Taranto sia il più vincente e il migliore di tutti. Questa è la storia del mondo, se la gente si mette insieme, riesce a costruire diversità, se lo fa nell'intelligenza e in un percorso che veda non più distaccate le esigenze di un operaio dalle esigenze di un precario. È la stessa cosa che dicevo sotto l'Ilva, perché ormai è così, si fanno i capannelli, si fanno i comizi, Taranto parla solamente di questa questione. A un operaio dell'Ilva, tu sarei pronto domani a difendermi come lavoratore perché sono disoccupato? Se sì vuol dire che stiamo facendo un passaggio in avanti, se no vuol dire che devo costruirlo. Se ancora insisti, no? Come è successo, qualcuno prende gli schiaffoni, qualcun altro lo mandiamo a casa tranquillamente. Però non è, come si dice, che noi stiamo tentando, come diceva Aldo, di tenere. Io questa, anche questa definizione di essere, di metterci da questa parte, di dire noi non siamo violenti, noi dobbiamo fare manifestazioni pacifiche, noi facciamo cortei, noi facciamo assemblee, noi facciamo partecipare il popolo. E non mi sembra che gli elementi di rottura vadano visti in questo movimento, anche da un punto di vista comunicativo. Chi produce terrore su questo territorio? Su un territorio nazionale, su un territorio mondiale? Chi la produce? Se la parola terrore ha un significato preciso, che ognuno vada al vocabolario e la ricerca e vede che cos'è. Terrorismo è chi è che produce terrore ambientale, che produce terrore sotto questo punto di vista. Non è 4 persone, 5 persone, 200 persone, 300 persone che si mettono insieme. Allora forse questa condizione, le garantisco, è Taranto in una situazione di smobilitazione generale da un punto di vista politico, e poi su questo poi torneremo dopo, ve lo garantisco che 300 persone che non c'entrano nulla uno con l'altro, però in questo comitato stanno albergando sentimenti come la liberazione si sente, solidarietà, non facciamo di un discorso razziale, perché anche questo è successo, perché se vedete nella fabbrica di Taranto esistono 3.400 operai, sono di Taranto, il resto viene tutto da fuori. Anche questo abbiamo dovuto combattere. Quelli sono paesani, vengono fuori, non respirano questa aria, noi la respiriamo, quegli altri dicevano vaffanculo, noi lavoriamo, poi ci andiamo a casa, i cazzi sono i tuoi. Allora questa cosa, no, l'abbiamo dovuta, e questa cosa sta filtrando, perché più se ne parla e più tutti la portano all'attenzione di tutti. Anche sotto la fabbrica, cioè abbiamo fatto l'ultima assemblea, che abbiamo chiamato raccolta della città, eravamo 500-600 persone, con la gente che premeva per entrare dentro. Dove gli operai dentro, il comitato è intervenuto, ha detto noi in termini auto-organizzative, via dicendo, facciamo un corteo che parte dalla portineria D o A e vada sotto la direzione. Si sono mossi in 4.000, sono andati sopra la direzione. È vero che pure che poi bisogna dire le cose come stanno. Scende il direttore e dice la giornata di oggi è pagata, più di qualcuno applaude e se ne va a casa. Ma c'è anche un altro, come diceva Aldo stamattina, che alza e dice io sono
Franco Rizzo, matricola 40, la giornata gliela pago io.
La pago io, direttore.
Oggi per me è sciopero.
Io sono una matricola, sono un numero, visto che sono un numero.
E quella dignità.
Non ci interessa. Questa dignità sta, come si dice, sta nuovamente facendo riscoprire delle esigenze nuove. E allora dice, è una piazza talmente composita E che c'è? Gente anziana, ci sono i bambini, c'è il pregiudicato, c'è quello che è stato con le questioni di malavita fino all'altro giorno, c'è l'operaio ex FIOM, c'è chi fa attività politica da anni nei quartieri ghetto, c'è chi fa progetti musicali alternativi rispetto a una serie di questioni, c'è una serie di cose, una serie di cose che se durano, e noi cercheremo di farle durare, perché così è, perché se uno si sveste, a me non mi interessa che qualcuno mi dica tu sei quello, i gradi, glielo diciamo anche a chi interviene, non indicare l'altro dicendo tu dovevi fino all'altro giorno, perché se uno arriva adesso è da apprezzare, perché se poi dobbiamo metterci i gradi, ce li mettiamo, però non serve a nessuno. Io posso dire, io con Aldo sono 20 anni che faccio le cose più di te, tu ieri fino all'altro giorno la FIOM, vaffanculo. Stati là, muri con Landini, con Maurizio, come chiama insieme.
Però bisogna vedere che FIOM,
che FIOM
è la mia.
Siete stati cacciati apposta perché volevate
fare una cosa. Ce ne siamo andati, noi che siamo stati cacciati.
E quindi questo, poi nessuno dà indicazione a nessuno, nel senso la piazza decide quello che si deve fare. Anche l'occupazione dei sindacati in piazza Bettolo a Taranto. Lì si è fatta un'assemblea e i lavoratori e i cittadini hanno deciso che in quel momento i sindacati non stavano convocando uno sciopero per la morte di Claudio Marsella, questo ragazzo che è morto alla movimentazione dei treni ferroviari. Ve lo garantisco, vederlo in ospedale in quelle condizioni è stata una cosa vergognosa per la parte dell'azienda, perché il ragazzo è morto lì.
A seguito di un accordo sindacale,
chiunque
ha ritenuto vergognoso, perché ridurre il personale garantendo un'innovazione tecnologica dei macchinari che non si è mai realizzata, già il fatto di aver ridotto a una unità il personale, cioè ridurre il personale a seguito di un'innovazione tecnologica si può anche accettare, purché il personale poi quello che viene tolto viene integrato in un'altra postazione di lavoro, quello un sindacato può accettarlo, ma ridurlo a una unità sul posto di lavoro come quello che abbiamo noi, che il rischio altissimo è sempre in agguato, per cui siccome si lavora in posti isolati, hai bisogno comunque di qualcuno che ti assista nel momento in cui hai perso coscienza, se no non ti trovano più. Allora già ridurre il personale senza aver fatto le innovazioni tecnologiche e aver ridotto purtroppo a dover raccontare un'altra morte bianca sul lavoro, noi decidemmo quel giorno di fare un'assemblea di piazza in piazza Bettolo, che è la sede del sindacato di Film Fiom e Wilm. Stanno tutte su un palazzo, al primo piano c'è Film, poi c'è la Fiom e poi c'è la Wilm, e sotto c'è una piazza che sarebbe poi CGL, CISL e Wilm, penso che tutti quanti conosciate queste tre sigle che sono i confederali. Facciamo un'assemblea sotto la piazza per chiedere spiegazioni su questa morte che si poteva sicuramente evitare. Ovviamente nessuno è sceso, non abbiamo avuto risposte, al che ovvio che era pieno di camionette, di Digos. Abbiamo deciso per protesta di entrare nella struttura per essere ascoltati. Siamo stati nelle scale, non nelle loro sedi, nelle scale del palazzo. Le tre porte erano chiuse. Abbiamo aspettato, abbiamo fatto un collegamento telefonico con una trasmissione che andava in diretta, abbiamo fatto chiamare da chi stava là i tre rappresentanti sindacali, abbiamo detto vi aspettiamo qua, non vi facciamo niente, veniteci a spiegare, perché noi di assemblee di piazza ne abbiamo fatte una marea, di manifestazioni ne abbiamo fatte una marea, mai un ferito, mai un arresto, mai un niente, nessun problema, abbiamo pulito anche le piazze dove abbiamo fatto le manifestazioni, così come abbiamo fatto nelle scale del sindacato quando abbiamo finito il presidio all'1:30 di notte, ci avevano portato l'acqua perché avevamo sete, anche le bottiglie vuote le abbiamo tolte, abbiamo fatto una scritta, niente, solo un'occupazione simbolica per dire venite e spiegateci come stanno le cose. Non sono venuti ovviamente, sapete cosa ha partorito questa nostra iniziativa? Legittima, penso, è morto un nostro collega di 29 anni che si doveva sposare. Il giorno dopo il signor Bonanni della CISL ha fatto una lettera al ministro cancelliere della difesa per chiedere all'esercito a Taranto, perché noi siamo spargitori di odio. Cioè, l'informazione è importantissima, perché noi apriamo i giornali e leggiamo quello che vogliono farci pensare, guardiamo la televisione e guardiamo quello che vogliono farci pensare. Nella realtà anche noi stessi a Taranto non sappiamo le condizioni di Trieste. Io ci sono andato a Trieste a fare un'altra assemblea come questa e sono le nostre stesse condizioni, io non lo sapevo. Anzi, loro la cocheria si affacciano al balcone e ce l'hanno sotto. Brindisi sta nelle stesse condizioni. Sono città destinate ad essere sacrificate per la logica del profitto, non del lavoro. Lo Stato non è venuto a difendere il lavoro a Taranto. Di me lo Stato non se ne frega un cazzo, è venuto a difendere il PIL. Perché se l'interessasse del lavoro, siccome le fabbriche sono state causa tanto di migliaia di perdite di posti di lavoro, dei mitilicoltori per esempio, migliaia di famiglie che coltivavano le cozze e ci avevano resi famosi in tutto il mondo e stanno là da 3.000 anni a coltivarli. Abbiamo fatto scuola della coltivazione delle cozze. Mica si è preoccupato di mille famiglie che adesso vanno a spacciare. Non si è preoccupato, mica si è precipitato il ministro quando... già da prima si sapeva di questa condizione, delle morti, dei tumori, non si è precipitato. Quando si è precipitato? Quando la magistratura ha messo in giro il 17 agosto. E se vedete come siamo stati trattati noi, il 17 agosto quando è venuto il ministro, noi siamo stati a 40 gradi sotto il sole, non potevamo muoverci, i cittadini di Taranto non potevano, hanno avuto una noi volevamo fare una manifestazione da questa piazza a questa piazza. No, là dovete stare, non vi dovete muovere, sotto il sole, senza servizi igienici, senza acqua, con i bambini. Mentre il ministro arriva a Taranto, siccome noi non abbiamo un aeroporto, è chiaro, non dobbiamo avere l'aeroporto, l'aeroporto più vicino ce l'abbiamo a Brindisi o a Bari, però ce l'abbiamo uno di Grottaglie che è una delle piste più lunghe d'Europa, quando viene Clini è a terra Grottaglie. La città viene blindata completamente. C'è l'esercito, neanche se noi dovevamo portarlo a rogo a Clini. Abbiamo chiesto, ma adesso non ce l'hanno concesso. Insomma, a Taranto bloccano tutto. Avremmo tutti i motivi del mondo in quella città per fare una rivoluzione e non la facciamo, vogliamo andare avanti pacificamente, così come stiamo facendo. Pacificamente come stiamo facendo, siamo arrivati alla ribalta dell'attenzione non nazionale, addirittura mondiale, perché gli occhi dell'intera Europa e sull'Italia e sulla vergogna che questo Stato sta facendo fare a tutti gli italiani, la pessima figura che stiamo facendo agli occhi di tutto il mondo, guardate che è veramente impressionante. Essere reputati come uno Stato obsoleto e pagliaccio che non riesce a risolvere il problema Taranto, cioè essere additati come lo Stato che fa le leggi, la magistratura che le applica, lo Stato che torna sulla magistratura per non farle applicare. Ma che paese è questo? La Repubblica delle Banane. Dobbiamo mangiare.
Posso chiedere una cosa? Come? Cosa farete adesso col decreto legge? Questo decreto legge che forse si potrebbe definire fascista, visto che l'esecutivo interviene contro la magistratura. Cosa che faceva Mussolini?
Noi andiamo avanti con quelle che sono le nostre posizioni all'inizio, ovvero noi siamo per il rispetto della legalità. La GIP di Taranto, che noi non facciamo il tifo per la magistratura, però cazzo, una volta che il potere, che la giustizia interviene sul potere, una volta, da sempre la gente subisce soprusi, una volta che la giustizia fa giustizia anche per gli altri, che non la subisce solo quello che va a rubare la scatoletta di tonno perché ha fame. Se quello va a rubare la scatoletta di tonno perché ha fame, magari se ne va pure in galera. Questo invece che inquina e uccide l'azienda, è accusato di avvelenamento doloso e colposo, è come un assassino che spara alle persone, viene condannato, va in galera, esce fuori, come esce fuori dalla porta, il secondino gli consegna le pistole, tieni, vai a sparare di nuovo. È un paradosso. Cioè, se le accuse sono confermate, e siccome pare che siano confermate, accusato di presunto, diciamo bene perché già mi devono querelare quelli dell'azienda, però presunto, sanno la registrazione, presunto, avvelenamento colposo e doloso di territorio del mare e dovesse venire condannato, significa che poi lui non dovrebbe più avere un'azienda di queste dimensioni. Uno che ha mandato il suo Archinà, che poi l'ha licenziato l'Archinà, però chi gli ha dato i soldi Archinà? Non pensa che Archinà ci aveva i suoi soldi e andava a comprare l'avranno mandato loro. Cioè l'azienda ha dato i soldi ad Archinà per andare, perché è più facile comprare le istituzioni con compro una persona con 10.000 euro piuttosto che andare ad investire 1 milione nella cappa di aspirazione, è più facile così, no? Io compro quello del che mi deve fare la perizia, che è tutto a posto con 10.000 euro, però risparmio di mettere una cappa che costa 1 milione, di fermare gli impianti per 10 giorni per montarlo. Quindi da una parte c'è 10.000 euro di mazzetta, dall'altra parte ci sono uomini, donne e bambini di Taranto che si inquinano, si ammalano e muoiono, ed è più facile questa strada, tanto la vita di questi non vale niente.
Ma in assemblea ne avete già discusso di questa cosa del decreto, se passa che cosa fa?
Sì, no, 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 ne abbiamo già discusso.
Noi,
no,
noi,
nel senso,
noi siamo per la legalità, per cui se la GIP, la Todisco, ritiene che quello è il decreto... Quel decreto è anticostituzionale.
Sì, questo noi lo sappiamo, questo, ma loro
cioè,
forse...
Io apprezzo la domanda, però forse c'era più bisogno di fare un'affermazione. Non solo voi dovete impedire che questo accada, ma anche noi faremo di tutto per sostenervi in questa battaglia. Perché comunque è il principio di unione, di solidarietà che deve emergere anche da queste riunioni. Perché dopo che... venite a corrente di fatti che sono, non è che noi siamo i portatori della verità, questi sono i fatti veri che sono accaduti, cioè stiamo barattando, se, come dicevo prima, se uno lo vive sulla sua pelle, se chiunque viene da voi, pensa che voi lavoriate, la maggior parte di voi lavorano, e vi dicesse che il tuo lavoro sta uccidendo i tuoi figli, tu lo faresti o lo difenderesti questo lavoro? Non credo, per cui non c'è tanto da discutere. Magari la scelta, ripeto, come ho detto prima, la può fare chi è un'arpia e vive a centinaia di chilometri di distanza, non lo tocca sul serio il problema.
Alla fine sulla magistratura, per chiudere il quadro, noi dall'inizio abbiamo sempre detto, perché ci hanno voluto dall'inizio far mettere in una posizione di dover scegliere. L'Ilva chiusa, l'Ilva aperta, magistratura sì, Todisco no, quest'altra sì, quest'altra no. Si è sempre detto, comunque... da 60 anni le carte dell'inquinamento stanno sui tavoli dei magistrati. Se qualcuno si è accorto adesso, sì, vabbè, dall'82, 96, 97, ma c'è alla fine questa cappa di pressione, né che all'improvviso si svela, dice oh, diamo campo libero alla magistratura che potesse fare il suo lavoro. Io personalmente, senza presunti e niente, penso che la magistratura è un gruppo d'affari e garantisce la continuazione di gruppi di potere che domani verranno in una città d'Italia. Perché se quello che state vedendo avviene, noi la paragoniamo un po' a quello che è la Tangentopoli italiana, quando si disse finiamo la prima repubblica, ne facciamo un'altra. Tanto quale, stanno restando chi ha prodotto il danno in questo momento, che è più evidente, e domani chi verranno lo sappiamo. Però nel frattempo questi personaggi, no? Peraltro stanno già spartendosi denari, posti di lavoro e un'altra serie di questioni. Questa cosa non la evitiamo come? E questo ci ritornano dopo. La magistratura ha sempre detto, 60 anni avete le carte lì, avete fatto il vostro dovere, facciamo un applauso, nel senso che ci possiamo fare. Alla fine però vi pagano pure e in questo momento, soprattutto dopo gli arresti, e se vedete gli arresti vengono immediatamente prima del decreto salva industria, vengono immediatamente prima. E questo è un gioco delle parti, come ho sempre detto all'inizio. E noi in questo coso non vogliamo fare le palline di ping pong spostate da una parte all'altra. La magistratura esce pulitissima da questa faccenda. Perché chi domani, chi la dovrebbe contestare? Ha fatto il suo dovere. Ha arrestato persone, ha arrestato gente. Se il governo la scavalca, che ci possiamo fare? Arriveremo al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura, arriveremo da altre parti, ma alla fine quello che rimane è che la magistratura dice che gli impianti sono sequestrati. Il governo dice che li devi dissequestrare. Perché l'Ilva deve produrre, è un decennio, noi che dobbiamo, come si dice, fare gli archetipi di quale discorso rispetto a queste faccende. Quindi noi abbiamo sempre detto, non appoggiamo l'una e l'altra, ma diciamo sostanzialmente che se l'Ilva vuole continuare a rimanere a Taranto, non può inquinare, questo è il discorso. Se la magistratura non riesce, no, sicuramente, non riuscirà perché verrà scavalcata dal governo, la nostra prossima mossa, e questa si sta tentando di fare attraverso la convocazione di uno sciopero generale dal basso, che dica il 15 dicembre, e non sappiamo quando arriveremo, però se arriviamo in 20-30.000 può essere che andiamo sotto l'Ilva. Diciamo, facciamo una cosa, applichiamo noi quella che la magistratura non riesce a fare, giochiamo nelle parti che lo speriamo. Allora, posto di entrare in 100, che sono solamente operai, no? Oppure entreranno 5.000 operai, entreremo in 5.000, 6.000, 7.000 cittadini e la situazione sarà diversa. A chi vuoi denunciare in quel momento? Noi denunceremo in una maniera forte che chi non vuole fare il proprio dovere in questo tema, in tempi di responsabilità, perché è una vigliaccata, è una bugia, continua a perpetrare sempre risposte in merito al profitto, non ci interessa. Se arriviamo a 20.000, 30.000, può essere che marciamo verso l'Ilva. Questo non si sa, verrà chi ci trova a fermare, non si sa nessuno. E la situazione sta evolvendo in questo senso, noi ci stiamo muovendo in questa direzione, ovviamente il governo per far rispettare questo come dovrà muoversi? Già hanno attestato su a pochi chilometri da Taranto pezzi di esercito, arriveranno perché faranno e metteranno un dispositivo emergenziale, al di là di quello che dica Clini, che dice che non è che abbiamo scelto Taranto come sito strategico, allora mandano i militari. Cioè tu come fai a applicare questa cosa in un'industria che non vuole spendere? No? Che non vuole spendere, che peraltro è sotto sequestro, come fai a garantire questo tipo di livello? E i salari ai lavoratori che stanno là dentro, e tantomeno la salute dei cittadini che stanno in quella città. Allora sicuramente andremo il 15 dicembre verso questa direzione, questo stato di fatto. Poi c'è un'altra domanda che continuano a fare, la gente continua a fare, tutti continuano a fare. L'alternativa qual è? L'alternativa in questo momento noi non possiamo dare nessuna risposta. Perché se l'Ilva sta lì e continuerà a stare a produrre come noi pensiamo che il governo gli abbia dato una mano per produrre altro un anno, due anni, visto che comunque i conti di Riva in Italia non si possono toccare, perché? Perché c'ha 2 miliardi di scoperto rispetto alle banche, nessuno lo dice? Perché forse ha salvato l'Italia? Dove sono questi soldi che sono scomparsi? Addirittura, perché siccome noi a Taranto dobbiamo ironizzare, quando il figlio di Riva andava a Ritante, si è detto no, l'hanno preso su un traghetto. Qualcuno ha detto è impossibile, i soldi che c'hanno, e ha cominciato a girare questa voce, forse hanno preso il traghetto, forse sta a Miami nella villa di Versace, vabbè a Tardesi, ma al sud ci facevamo la magia e la fantasia, e se andiamo avanti così. Però la questione, voglio dire qualcosa? Va benissimo.
Comunque la prossima data.
Luca, no, stavo scherzando.
Sì, non lo so, cioè,
no, fa caldo di qua, guarda.
La prossima data importante è il 6 dicembre, perché l'azienda ha detto che è fino al 6 dicembre mantiene gli organici, dopodiché licenzia tutti. Noi per concludere, perché sennò ci dilunghiamo troppo ed effettivamente. Non so, è ragione. Noi delle proposte pure ce le abbiamo, non è vero che non ce le abbiamo, ma noi non ci possiamo sostituire e non ci vogliamo sostituire. Noi nasciamo perché chi deve decidere deve sapere che qualsiasi decisione prenderà, se non è a vantaggio della gente, troverà la gente contro. Per il momento cominciamo da questo, partiamo da questo, poi se più in là impareremo a correggere i nostri errori, potremmo anche cambiare veramente le cose nell'interesse di tutti, per avere un potere decisionale della gente più forte, perché le decisioni che vengono dal popolo sono le decisioni più sagge. Se c'è partecipazione del popolo nelle decisioni, sicuramente le cose andranno meglio per tutti, anche per chi adesso sta facendo il prepotente, perché se fra poco spremi e spremi, succo non ne rimane più neanche per lui. Per cui adesso ci sono 800 milioni di materiale sequestrato, 800 milioni di euro di materiale sequestrato sarebbero in grado di garantire uno stipendio dignitoso a tutti i lavoratori dell'Ilva di Taranto e di Genova, fino a quando non trovano le soluzioni adatte. Ma la cosa prioritaria che avrebbe dovuto fare lo Stato dall'inizio era dire fermiamo questa strage. Fermiamo questa strage, è la cosa che ci aspettavamo e purtroppo non abbiamo avuto. Per cui togliere arriva, espropriare arriva lo stabilimento, vedere se ci sono le risorse per renderlo ecocompatibile nazionalizzandolo e poi darlo in gestione alla città di Taranto eventualmente, se vogliono l'acciaio, se vogliono alla città di Taranto, ai lavoratori di Taranto con bilanci esposti in tutti i siti dove si possa essere aggiunto da tutta la popolazione. Quanto si è incassato? Tanto? Allora, questi servono per gli stipendi, questi servono per risanare la città, se risorse non ce ne sono. Potrebbe essere una soluzione questa, anche, no? Potrebbe essere anche una soluzione. Però, se la soluzione è quella che si continua così, con questo camion un vecchio che dalla marmitta sputa veleni, senza freni, senza luci, che si tira avanti uccidendo le persone, e poi quando ti fermano lasci le chiavi e te ne vai. Questo, lo stabilimento Ilva di Taranto per Riva è questo. È un camion vecchio da tirare avanti fino a quando non lo fanno tirare. Dopodiché, eliminarci. Il ricatto, come sta facendo da 4 mesi, non ha fatto nessun passo avanti, non ha detto questo è 1 miliardo, lo metto a garanzia per mi impegno a fare, non ha fatto niente, ha soltanto minacciato.
Un passo indietro, perché pochi giorni fa ha detto che non è vero che inquina. Ah, in questi 4 mesi Ferrante si è barcamenato dicendo sì, in effetti è vero, proviamo, facciamo, investiamo, mettiamo questi soldi, che erano soldi che in realtà avevano già dichiarato prima. Comunque in qualche modo ha fatto passare quest'idea per cui loro erano consapevoli di un problema e stavano cercando di risolverlo. Poi non solo non l'hanno risolto, ma a un certo punto, subito prima che poi la magistratura intervenisse nuovamente, ha tirato fuori questo studio commissionato a suoi esperti. E badate che quando c'era stato l'incidente probatorio il 30 marzo loro non avevano opposto nessuna non avevano fatto nessuna opposizione e nessuna controperizia, per cui quello è stato assunto come prova e così rimane. E del resto poi lo studio Sentieri del Ministero della Sanità ha confermato quei dati, anzi li ha confermati in senso peggiorativo. E a un certo punto, per scopi esclusivamente mediatici, a questo punto lui ha tirato fuori questa controperizia dicendo che non è vero che Taranto è inquinata, perché i livelli di PM10 sono inferiori a qualsiasi, per esempio, città della Pianura Padana e del Centro Nord, quando ormai a Taranto anche i bambini di 5 anni sanno smontare questa argomentazione, perché il problema non è la quantità delle polveri sottili, ma da cosa sono fatte queste polveri sottili, cioè un conto se c'è il benzene, quello del tubo di scappamento, un conto se c'è la diossina o il benzopirene. Per cui ha gettato la maschera totalmente, dopo questi 4 mesi in cui appunto ci siamo giocati in un altro tot di vite umane, loro hanno gettato la maschera dicendo uno, chiudiamo tutto se non ci date l'uso degli impianti sequestrati, perché noi non possiamo mettere in atto l'AIA se l'impianto è sequestrato. Badare che il sequestro della magistratura, diceva, il sequestro non è finalizzato, cioè non siete autorizzati a produrre, ma siete autorizzati a usare gli impianti per risanarli. Loro hanno fatto l'esatto contrario, hanno continuato a produrre e adesso dicono che non possono risanare perché c'è il sequestro. Ma infatti, Aldo, ti volevo, non so se è tardi, Francesca.
No, secondo me, cioè, non so neanche che ora è, però.
8:10,
no, direi che siamo più o meno in linea con i tempi che ci eravamo dati. E no, più che altro vedo.
No, per voi, quando vi annoiate definitivamente, ce
lo dico. No, il tempo c'è assolutamente.
No, beh, volevo fare due domande ad Aldo, in realtà proprio tecniche, cioè, come dire, appoggiandomi al fatto che lui in fabbrica ci lavora, perché poi in realtà, e questo è anche legato a possibili soluzioni occupazionali, perché magari il problema occupazionale non è neanche così, senza volerlo sottovalutare, ma non è neanche così enorme come ce lo descrivono. Purtroppo qui ci sono delle questioni tecniche che naturalmente noi non siamo ingegneri, eccetera, non sappiamo padroneggiare, quindi siamo più indifesi di fronte a un'informazione che ci arriva e a volte è approssimativa. E quindi ti volevo chiedere, perché per esempio spesso si dice spegnere gli impianti, se si spegnessero gli impianti intanto ci vorrebbe un sacco di tempo e poi una volta spenti non si potrebbero più riaccendere, quindi sarebbe la morte della fabbrica per sempre. Quindi ti volevo chiedere se questo è vero. E poi ti volevo chiedere che cosa pensi invece dell'ipotesi di spegnere solo l'aria a caldo, perché in realtà poi la parte di fabbrica sequestrata è l'aria della produzione a caldo, che è la più inquinante. E allora, scusate, è l'aria della produzione a caldo che è la più inquinante, è quella che è stata sequestrata. Naturalmente si è sempre detto da parte aziendale, eccetera, visto che è un ciclo integrato, un ciclo continuo, se chiude la produzione a caldo chiude anche l'area a freddo, se chiude l'area a freddo chiude tutto l'indotto e quindi 20.000 persone sono senza lavoro in tutta Italia. Però in realtà io so, volevo chiedere conferma a te se me lo sai spiegare un po' meglio, che in realtà la parte di produzione a caldo può essere sostituita semplicemente acquistando il materiale semilavorato dal di fuori. Allora se questa cosa è possibile tecnicamente, se è possibile economicamente, che cosa comporta, se, se l'acciaio, che, cioè il semilavorato che arriva da fuori ha delle caratteristiche diverse. E se tu pensi che comunque l'aria a freddo sia comunque incompatibile con la salute o meno, perché se il problema è solo la chiusura dell'aria a caldo, l'aria a caldo occupa 5.000 persone, cioè noi partiamo, credo, no? Qualcosa del genere. Allora noi partiamo da un'idea un po' terroristica per cui noi perdiamo 20.000 posti di lavoro in una città di 200.000, di 200.000 abitanti, che sarebbe ovviamente drammatico. Invece in realtà in questo caso se noi dovessimo chiudere solo l'area a caldo avremmo 5.000 lavoratori in meno, intanto in un bacino di penso di 1 milione di abitanti, perché come dicevamo prima c'è la città di Taranto, c'è la provincia di Taranto e ci sono tutte le province limitrofe, quindi diciamo che è già un danno abbastanza assorbibile. Poi ci sono le bonifiche e la messa a norma degli impianti che sicuramente assorbirebbero molti di questi lavoratori. Poi comunque c'è da mettere nel calcolo tutte le persone che invece hanno perso il lavoro, i mietericoltori, gli allevatori, eccetera, eccetera. Alla fine quanto rimane? 1.000-2.000 persone. Ma signori miei, ma arriva, è da anni che mette in cassa integrazione 1.000-2.000 persone alla volta. La cassa integrazione gli è stata pagata, quindi dov'è questa emergenza?
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, non solo è assolutamente falso che ci vuole tanto tempo per chiudere gli altiforni, perché gli altiforni si spengono. Non è come spegnere il fornello del gas, sicuramente è un'operazione complessa e complicata che va seguita nella maniera giusta, però quando la magistratura arriva gliel'ha chiesto di spegnere, ha detto che pur di non accontentare la magistratura, ha detto addirittura, è arrivato a dire, pensate quanto si interessa dei lavoratori, è arrivato a dire che noi non siamo in grado di farlo, cioè noi sono 60 anni che lo facciamo. I lavoratori tecnici di Taranto spengono i forni da 60 anni, poi collaborano con un'altra ditta per ricostruire il refrattario interno, ma di spegnerli, li spegniamo noi e si spengono in 20 giorni. Ovviamente,
sono stati spenti tutti voi, non è vero che sono
ma hanno, no, loro, gli altiforni hanno una durata. Io adesso tecnicamente non so quanti anni durano, però è già successo in passato che sono stati spenti. Ed è stato ricostruito il refrattario, per cui sono operazioni che non è che avvengono nel corso di 60 anni, è successo più volte che gli altiforni sono stati fatti revamping in collaborazione con un'altra ditta, ma di spegnerli li spegniamo noi, non li spegne la ditta a cui dice Riva che si è rivolto, ma che sarebbe disponibile nel 2023.
Agenda alla mano, mercoledì non posso.
Per quanto riguarda invece la realizzazione di quello che tu dici, io sono nato con quello stabilimento, con aria a caldo e aria a freddo. Non sono esperto di costi, cioè non so quanto costa ordinare le bramme dal Brasile e lavorarle a Taranto. Io ti posso dire quanto costa il tonno, i panolini, questi ti posso dire. Però so di certo che l'aria a freddo, bisogna avere idea di che cos'è quello stabilimento, di quanto è grande, è l'aria a caldo che attraverso le CET alimenta l'aria a freddo elettricamente, cioè è tutto un sistema un po' combinato, per cui per arrivare a realizzare solo l'aria a freddo comunque ci vogliono degli investimenti, per rimanere Riva comunque bisogna vedere, cioè per capire se Riva rimane o meno, bisogna vedere se verrà condannato o meno. Bisogna vedere tutte quelle cause che i cittadini, una volta che è dimostrato che ha avvelenato, ha ammazzato, arrivano quelle cause e lui deve risarcire, quanto è disposto a rimanere. Bisogna vedere quando gli diranno questi sono i danni che hai fatto al territorio, bisogna vedere se lui vuole rimanere, perché già abbiamo visto che uno se ne è scappato. Uno è latitante, cioè è scappato via. È vero che in Italia si dice irreperibile quando uno c'ha i soldi, però per me sembra latitante. A Miami, su un traghetto, non so se ha fatto un motoscafo, si è fatto prestare dai profughi, o con tre ruote, chi dice che si è messo su un tre ruote, si è fatto portare. Non lo so, sappiamo soltanto, non si sa dove sta.
un delfino con
è probabile.
Il delfino di ritorno all'andata.
Io tecnicamente non so quali sono gli investimenti e com'è, perché posso rispondere su quello che so. Se tu mi parli, se qualcuno mi chiede delle condizioni di lavoro in fabbrica, vi posso rispondere, perché le vivo in prima persona e ovviamente si bada solo e soltanto al profitto. Solo e soltanto al profitto. Noi vi faccio un'idea. Quella è una fabbrica altamente inquinante, noi siamo esposti al veleno. Chi lavora nel primo turno, proprio per il fatto che quella fabbrica è immensa, vi racconto la giornata di un lavoratore. Il lavoratore arriva alle 6:15 in portineria. Perché? Perché deve andarsi a cambiare, deve mettersi di piedi. Si deve cambiare, deve mettere una tuta ignifuga. Quindi va allo spogliatoio, si cambia, poi scende giù e aspetta il pullman. Il pullman arriva, stiamo parlando di percorrenze di anche di 3-4 km, per cui tu devi attraversare 3-4 km con un mezzo, un pullman, che si trova con i passaggi a livello, con i mezzi pesanti che camminano, quindi tu 3/4 d'ora prima arrivi in fabbrica, però alle 7 devi stare sul tuo posto di lavoro. I 45 minuti prima non contano niente, e i dati. Alle 11 c'è la pausa. Noi alle 11 ci dobbiamo trovare davanti al marcatempo, perché poi dobbiamo prendere il pullman per andare in mensa, a spese nostre sempre. Mezz'ora di fila, mangi in 5 minuti, poi devi tornare subito sul posto di lavoro, perché alle 11 devi marcare, alle 12 devi rientrare. Alle 4, stessa minessa, alle 4 marchi, fai tutto il giro, devi andare a fare la doccia, mica la porti a casa, la cacca che c'hai addosso. E per cui dalle 6:15 alle 4:30 sono 10 ore, ce ne pagano 8. Riva vuole 8 ore di spremitura di uomo. Io quello che dico, mi prendo le responsabilità, è storia, è documentabile, sta là all'attenzione di tutti. Il sindacato però ha fatto una battaglia di 3 anni senza un'ora di sciopero e ha ottenuto 1,90 euro lorde al giorno, 1,90 euro lorde e un arretrato di 1.800 euro in due tranche. Però la rinuncia scritta di tutte eventuali cause future su questo argomento. Fiom e Wilma, anche se la Fiom dice che è diversa. Non sapete che il sindacato da questo signor Riva ha preso 8,5 milioni di euro? Perché quando Riva è venuto a Taranto, noi ci abbiamo avevamo il circolo dopo lavoro, il circolo Vaccarella, una masseria antica di Taranto con alberi di ulive, un teatro, un albergo, campi da tennis, tutta ristrutturata, perfetta, una cosa spettacolare. L'unica cosa forse bella di come struttura a Taranto, arriva a Taranto nel 95, non lo vuole quel circolo, non sa che farsene del circolo dopo lavoro in Alcider, era allora. Allora chiama i 3 sindacati e gli dice: lo volete voi? E quelli subito: come, daccelo. Non solo ve lo do, vi do anche i soldi per mantenerlo. Fate una onlus, create una onlus e si chiamava
Vivere Solidale.
Vivere Solidale, una cosa del genere, Fondazione del Vivere Solidale. Riva si impegna a dargli ogni anno una somma. Il primo anno, parliamo del 96, 1,6 miliardi. Il secondo anno, 97, 1,4 miliardi. Il terzo anno, 1,2 miliardi. Il quarto anno, 1 miliardo. Quando arriva l'euro, diventano 450.000 euro all'anno che Riva ogni anno ha dato al sindacato. Il sindacato è la controparte di Riva. Dovrebbe difendere me e viene finanziato da lui. Come fa a difendere me? Quello è il circolo dopo lavoro. I lavoratori dell'Ilva non sanno neanche che hanno quel circolo dopo lavoro, non abbiamo fatto mai un'iniziativa, mai un torneo, un torneo di baseball, allora là ci vanno politici, facoltosi a giocare a tennis,
cioè non è più per i lavoratori,
non è mai stato. Dal 95 noi lo abbiamo, allora siccome questo è tutto scritto su un verbale d'intesa fra azienda e sindacato del 95, ce l'abbiamo, l'abbiamo avuto 2 anni fa, quando lo abbiamo saputo ci è crollato il mondo addosso, perché come fanno questi a rappresentare noi con la controparte se la controparte li finanzia? Prendono i soldi della controparte, prendono le nostre teste, poi moriamo e prendono le percentuali, ma questi sono B. Gli conviene chiudere l'IVA al sindacato? Non penso proprio. Non penso proprio.
Perché non l'hai detto a Landini l'altra sera?
No, non solo gliel'ho detto, la prima.
Ho visto la trasmissione.
No, là non dovevo fare polemiche con Landini.
Non polemica, però dire.
Non mi interessa. Allora,
però io noi, non lo so, come cittadino ascolto questa trasmissione.
Noi abbiamo, no, ascolto, noi abbiamo fatto una conferenza stampa.
Non può essere una riunione carbonara. No. Spiega anche queste cose. No.
Ti rispondo
anche questo. Non può essere una strumentalizzata dal punto di vista mio.
No.
Scusa, organizzando una riunione di questo.
Scusa. No.
Ti posso invito,
ti posso rispondere? Noi abbiamo fatto una conferenza stampa, però siccome sono talmente potenti non è uscito su nessun giornale, però adesso siamo riusciti a farlo uscire sul Fatto Quotidiano, non solo sul Fatto Quotidiano. Noi avevamo 5-6 minuti per andare a portare la situazione della mia città dove si muore. Io mi metto a fare polemiche con un pezzo di merda venduto come loro, che non riesce neanche a...
Mi scusi.
No, e poi si alimenta la polemica e io poi devo fare polemica con Landini. Io devo andare a parlare dei miei figli che stanno morendo, ma che me ne frega di Landini che si è mangiato. Tanto verrà fuori la verità. 5 minuti avevamo noi per andare a parlare della nostra condizione a tutta l'Italia. E non aspettare per parlare con Landini. Io a Landini l'ho detto in ogni modo, quando vuoi venirti a confrontare, quando è venuto a Taranto in assemblea da noi, sono andato vicino e gliel'ho dato l'accordo. Ce la sarei messa in tasca Landini. Se vuoi ti faccio le fotocopie, te lo do pure, te la porto in tutte le strutture. In tutte le strutture. Te lo vado, se mi dai un attimo un passaggio, lo andiamo a prendere, ve lo leggo a tutti in assemblea.
No,
quello che c'è scritto
sopra. Facciamo la fotocopia.
Facciamo la fotocopia e te la lascio. L'abbiamo detto in conferenza stampa. Ti dirò di più, le abbiamo anche denunciate alla Procura della Repubblica. Prima o poi usciranno queste cose. Landini lo sa di questo fatto. Sai che cosa ha fatto Landini? Si impegna a fare le capannelle con i lavoratori, quando non ci siamo noi, a dire che quelli li abbiamo cacciati. Io non voglio fare polemiche con il sindacato, perché non è mio interesse, non me ne frega niente. Io me ne sono andato, ho dato le dimissioni dal sindacato, quando ho provato a cambiare quel sistema vergognoso, e non ci sono riuscito. Perché pensavo fosse corrotto solo a Taranto, invece arrivava molto in alto la corruzione. Allora, quando non sono riuscito, siccome mi vergognavo, ho dato le dimissioni e sono tornato a lavorare. Io ero segretario della FIOM dell'Ilva. Io ero segretario, non ero comune sindacale, solo che noi rompevamo il culo. Tutte le denunce che l'azienda dice, che la FIOM dice di avere fino al 2007, dice l'azienda, la FIOM dice che ha fatto 95 denunce all'azienda. È vero, però la firma sono Ranieri, Rizzo, Battista. Non ce ne hanno altre, sono quelle che abbiamo fatto noi fino a quando ce l'avamo. Dal 2007 fatene dare una da Landini di denunce contro l'azienda. A momenti ci davano il posto assegnato alla Procura della Repubblica a noi per quante volte sono andati. E poi devo fare polemiche con Landini. Io. No, ti rispondo. L'ultimo passaggio. Poi
io non volevo che tu facessi polemiche. Nel senso che questa è un'informazione.
Ma sarebbe scattata la polemica.
Però se le cose non si dicono quando hai proprio lo strumento, cioè la televisione che ti può dire...
Quante altre cose? Io non so
fare di questo. Santoro comunque vi ha dato 5 minuti.
Sì.
Non vi ha dato mezz'ora.
No. Appunto, no. Ma io li ho invitati. Tramite i giornali locali, tramite gli organi di informazione che ci danno spazio, a un confronto. L'abbiamo sempre chiesto un confronto così, però sempre della pubblica piazza, cioè davanti a tutti lo vogliamo il confronto. Sai che cosa si sono inventati fino ad oggi? Che noi siamo delinquenti, che noi siamo squadristi. Piuttosto che venirsi a confrontare con noi, che le nostre porte, le assemblee nostre sono pubbliche. Una volta che io vado, allora il Corriere del Giorno di Taranto l'ha pubblicata quell'accordo. Lo ha pubblicato, però ovviamente il giorno dopo è andato a intervistare Stefanelli. Ha dichiarato il giorno dopo che noi non intendiamo prendere più quei soldi dall'azienda. Il giornalista gli chiede: ma quanto ha influito l'intervento di quelli dell'APECAR? Niente, noi con loro non ci confrontiamo perché sono tutti delinquenti. Cioè non solo ha dato adito a questo è FIOM, Stefanelli, Donato Stefanelli della FIOM. Ti porto il giornale, cioè io le cose che ti sto dicendo le possiamo documentare, altrimenti mi beccherei querela ogni cosa che dico. Mi beccherei una querela ogni... Io ti sto dicendo che il sindacato si è messo in tasca 8 milioni e mezzo in 16 anni.
Nella stessa condizione c'è Massimo Battista che è mobbizzato da 5 anni in un dopolavoro dell'Ilva, va lì, scende, se voi vedete su internet si chiama Conta le barche, la vera storia di Massimo Battista, vedetevela, e vi dice come il sindacato, quando lui è arrivato lì, pagava a nero tre operai per mantenere la struttura del dopolavoro degli operai che nessuno conosceva, e c'era una rimessa di barche dove andavano, attraccavano politici, gente della mafia, lavoratori zero. Allora lui sta lì, va lì, scende una mattina, parla coi cani, dice tu vai là, tu vai là, tu vai là, organizza la squadra, e c'è il marcatempo dell'Ilva nel circolo nautico.
Non ha un bagno, non ha carta igienica, non ha niente. Tra poco gli sta creando anche la luce.
Quando arrivato là, il sindacato pagava a nero 20 euro per tre turni consecutivi, dalle 20 alle 24 euro. Chi faceva la notte prendeva 24 euro.
Poi ti do un altro accordo.
Lavoratori in pensione dell'Ilva.
Un altro accordo di febbraio 2007. L'ASL di Taranto, talmente tante erano le denunce che abbiamo fatto, sempre firmate da Rizzo Battista Ranieri, che fa una lettera all'azienda, questo è sempre tutto ufficiale, e dice non ce la facciamo per tutte le denunce che stiamo ricevendo. L'azienda chiama i tre segretari provinciali, io ero segretario di settore dell'Ilva, non c'entravo niente, però era la massima espressione dell'Ilva come segretario, come FIOM. Li chiama e probabilmente, qua devo usare il condizionale perché io non c'ero in quella riunione, gli dice a quelli li dovete fermare in qualche modo, perché ogni giorno arrivano tre denunce. Che cosa succede? Chiama, ripeto, fa un accordo che ce l'ho qua, l'ho portato, me li porto sempre insieme, e dice le 21.000 ore all'anno che vi do di permesso, perché per mantenere quella struttura c'è un coordinatore, c'è un segretario e tre esecutivi, che devono essere in permesso sindacale sempre, continuo, 7.000 FIM, 7.000 FIOM, 7.000 WIM. Si rinnovano ogni anno per la legge 300, sai la questione delle 8 ore al lavoratore, una cosa del genere, adesso non l'ho mai approfondita. Comunque noi avevamo questo pacchetto che ci consentiva di poter andare su tutti gli impianti di uno stabilimento che è due volte tanto, è immenso, per cui devi avere una struttura funzionale che possa avere anche diciamo, gli spazi per poter intervenire su tutti gli impianti. Ogni anno si rinnovavano, li chiamano e fanno un accordo in cui c'è scritto che non si possono fare più denunce agli enti esterni, almeno che non si consumi tutta la procedura di raffreddamento. Cioè io dovevo fare, vedevo il fumo che usciva dal camino e i lavoratori che si intossicavano, mica potevo fare eventualmente, se non risolvevano, la denuncia. Dovevo fare una richiesta di incontro, dovevo partecipare prima alla RSU, poi dopo tre giorni dovevo andare all'esecutivo, dopo tre giorni dovevo andare al segretario, e nel frattempo quello era schioppato già, per cui non c'era più tempo. In cambio loro, invece delle sei RLS che erano previste dalla legge 626 allora, gliene davano un'altra 6, nominate fra i lavoratori, 12 cavalli zoppi, che non te ne fai niente, tanto vale che ne hai 6 buoni. Su quell'accordo la firma del segretario dell'Ilva e dell'esecutivo Battista, della FIOM, non c'è, l'ha firmata qualcun altro per noi. Quindi questa è un'altra vergogna. A seguito c'era scritto proprio, nel caso in cui tu fai un'altra denuncia, la minaccia, il ricatto, perdi le 7.000 euro. Ma voi pensate che noi potevamo fermarci? Facemmo una guerra interna nella FIOM perché eravamo incazzatissimi per quell'accordo e facemmo la denuncia. Perdemmo le ore, solamente la FIOM, questa è storia. Torniamo tutti sul nostro posto di lavoro, a lavorare. Dopodiché, siccome presi dal fatto, ecco perché dicevo prima, ho provato a cambiare questo sistema, non ci sono riuscito, facciamo una lettera, allora c'era Rinaldini, in cui c'era scritto che l'attuale segretario che ci sta è reo di aver fatto accordi che non sono proprio nobili di un sindacalista, e inoltre la democrazia è centrata sulle sue decisioni. 53 firme, direttivo, RSU, esecutivo e segretario di settore, che ero io, mandato a Roma, viene Rinaldini a Taranto, facciamo la riunione con il direttivo, e invece di prendere una lettera democratica dove c'erano già la maggioranza, apre un'inchiesta, si perde tempo, e il giorno dopo Aldo devo ritirare la firma. E io ho detto sì, arrivederci, ho dato le dimissioni, e quello dice che ci ha cacciato. Landini oggi dice che ci ha cacciato. Domani ti faccio la fotocopia dell'accordo di febbraio, dove c'è quella cosa che loro impediscono di fare denunce, e dell'accordo del Vaccarella, dove hanno preso, ti poi te li fai tu tutti i conti, ci sono scritti 96, 1 miliardo e 6, 97, sta tutto scritto, tutto bello, segna con tutte le firme. Se ci sono ulteriori chiarimenti. Questo ovviamente se io lo devo spiegare in 5 minuti quando vado là da Santoro a dire che noi stiamo morendo, la gente che se ne frega, io avevo una responsabilità non indifferente quel giorno, io e l'altro lavoratore, che poi non vi potete immaginare quanta gente vorrebbe dire che ti chiama di questo, di questo, di questo. Tu vai davanti a 3 milioni di telespettatori in uno studio con le telecamere, mica è facile, cioè bisogna trovarsi, perché io sono anche un lavoratore, io non posso sbagliare e dire chiudete la fabbrica, perché io il lunedì poi vado a lavorare, ai miei colleghi che gli dico sono andato a dire chiudiamo, no, sono andato a dire che non è accettabile, che noi non dobbiamo pagare ancora, non possiamo pagare come lavoratori noi se ammazziamo la gente, garantiteci lo stipendio, metteteci a pulire le strade, metteteci a pulire nel frattempo che aggiustate, facciamo le bonifiche, ma non mi puoi chiedere di dire di continuare a uccidere gli innocenti, non me lo puoi dire.
Per quanto riguarda l'impiego eventuale di stessi operai per le opere di bonifica del terreno, c'è fattibilità reale?
Se ci sono le risorse, sì.
Però vedi Bagnoli.
È stato abbandonato.
Penso che qualcuno sia di
le risorse le deve mettere Riva, però ha già svuotato le casse, non c'è più niente.
C'è un cazzo.
Lo Stato dice che le risorse non ce ne sono. Per gli F-35 sì. Per noi no.
Guarda, non so se è una domanda pertinente, però volevo sapere un attimino qual è il vostro parere, la vostra impressione su come si sta muovendo, come si è mosso, come si può muovere magari il vostro governatore, insomma.
Chi è? No, tu sono amico Elena.
Chi sarebbe?
Il governatore formalmente eletto dai pugliesi.
Ah,
è
lui,
il governatore.
Vabbè, noi siamo un po' di tempo che diciamo che Nicky Vendo è una bolla di sapone. Cioè, nel senso, poi ci hanno creduto, in Italia non ci hanno creduto, perché non si sta prodotto un default, un buco per quanto riguarda la sanità in Puglia, no. E quello che è sempre detto, noi siamo i più solidali, non voglio imitarlo perché mi sembra che va scorretto, però siamo i più solidali in tutta Italia, quindi vi ricordate i rifiuti di Stato di Napoli? Noi dalla Puglia ci riprendiamo, ce l'ha mandati a noi. Poi ha detto vogliamo fare l'ospedale San Raffaele, perché Don Verzi è una bravissima persona.
Dove lo facciamo?
Però noi vi critichiamo un'altra cosa, perché quando Nicky Vendola è stato eletto, secondo noi ha fatto un doppio, si è sbugiardato nella pratica, perché tutte le fabbriche di Nicky sono state costruite sul territorio, sono state solamente merce di scambio da un punto di vista elettorale, tanto la sinistra che dice noi non facciamo mai come la destra, non siamo clientelari, non chiediamo voti sui territori, non facciamo questo, hanno fatto la stessissima cosa, quelle fabbriche sono scomparse, quelle fabbriche dove la gente, no? Io non voto, però doveva partecipare, stare dentro e costruire un modello di società nuova, Domenico Mendo doveva coinvolgere tutti, questa cosa non è avvenuta. Se vedete quello che avviene per quanto riguarda tutto l'associazionismo di base e chi riceve i fondi per fare queste fabbrichette in giro sulla promozione sociale, chi sono? Sono sempre le stesse persone che stanno a, come si dice, non dico di propaganda per quello che è Riva, però alla fine stanno in un giro, sempre alla sinistra di Vendola, dove questo sì è il pregiudicato del quartiere, il progetto del quartiere, no. Questo sì, perché può presentare un libro meglio di quell'altro che parla in tedesco in un quartiere, che deve dire a me mi serve più l'alfabetizzazione, no? Che non una fabbrica di Nicky che non produce niente sul territorio. Questa è veramente per tagliare a fette il discorso, ma alla fine la controparte regionale rispetto a quello che è avvenuto a Taranto, dove sta? Cioè Vendola che cosa hanno fatto da un punto di vista regionale? Hanno messo le centraline di monitoraggio per quanto riguarda i valori della diossina. Chi li controllava queste centraline?
Paziente.
Chi li controllava? Perché quando arrivava qualcuno gli telefonava e diceva vedi che stiamo arrivando i controlli, manderemo forse quelli dell'ARPA dopo e vedete di abbassare il livello della diossina perché domani
produrrete
un'altra roba. Poi dicono noi non siamo, sì, vabbè, siamo stati intercettati, sì questo è vero, però alla fine noi lo facevamo perché dovevamo tutelare un certo tipo di discorso, sapevamo già che la magistratura doveva fare questo tipo di azioni, sapevamo già che con Archinato dovevamo fare un certo tipo di situazioni, sapevamo già una serie di cose, ma cosa sapevi? Se tu ti telefoni Archinato, un pezzo di merda che ti dice i tarantini devono morire, bugie che muoiono i tumori, tu come minimo, visto che tanto si vanta di questo, si vantano a sinistra di questo processo di solidarietà diffusa, avresti dovuto dire da buon governatore, caro, non si può fare nulla. Vedete voi come dovete mettere, o risanate, oppure ve ne andate. Siccome le poesie, no, che scrive, ci piacciono o non ci piacciono, alla fine noi pensiamo che sostanzialmente, a noi sostanzialmente come liberi pensanti non ci appartiene, perché ci ha definito la stessa strega di Bonanni. E questo è il vecchio discorso che da 40 anni funziona, che a sinistra di qualcosa non funziona mai niente, gli altri sono sempre squadristi, fascisti, stalinisti, poi ogni tanto cambia
barbari,
unni, ponusi, tarantini, siamo particolari perché abbiamo una lingua madre, e quindi già produciamo problemi. E questo sono Stefano, che è il sindaco di Taranto. È una cosa partorita da loro. Poi se lo vedete non dice niente, né che è brutto, né che è bello, né che è sano, né che è pulito. Ultimamente è stato pure beccato con la giacca aperta mentre si faceva vedere una pistola. Noi voi ricordate i periodi di Cito, quando eravamo Cito a Taranto? Quindi Taranto è un laboratorio della destra in Italia. Perché se c'è un apparato industriale, un apparato militare così forte, vuol dire che più di qualcuno osserva. E questo movimento, ve lo garantisco, è pluriosservato. Perché non vedono l'ora, no? Di metterci delle patrie galere lì, ma siccome può attarlo la praia, il carcere ci applaterà quando entreremo, a noi non lo butto lì. Quindi chi rappresenta chi? Questo dico. E diciamo noi della pubblica piazza, e ve lo garantisco ragazzi, se continuiamo così noi produrremo qualcosa di stabile, e questo ci interessa. Poi che il futuro sia roseo o meno roseo per noi, questo lo sappiamo, non vogliamo essere né martiri né tantomeno santi, come qualcuno disse, però nel comitato nostro non vogliamo né tantomeno creare né populisti né tantomeno carrieristi, e questo non permettiamo a nessuno, né al politico di turno né al sindacalista di turno. Beh, uno si vuole spogliare, venisse. Il sindaco di Stefano, vuole stare con noi? Quelli di Sel che ha partecipato a tutti, che tutti quelli che stanno lì propaga vogliono stare, il politico dice io sono onesto, svestiti, vieni qua, dici perché sei stato tanti anni all'opposizione e non hai detto mai niente, ce lo devi dire, ti svesti, ci dici perché, e non lo sappiamo perché, Taranto è una città di guerra, chi parla contro deve morire. Allora, siccome l'opposizione che ha governato la città di Taranto è stata sempre al soldo, e questo ve lo garantisco, sia pagato, che sia da un punto di vista virtuale, al soldo di questi padroni, perché a Taranto ci sono 7 logge massoniche, di cui 2 si vedono e 5 sono coperte. A Taranto ci sono 72 agenti di servizi segreti, quando la città di Milano, che ci fanno nella città di Taranto? Guardano le stelle? Oppure pensano che Stefano sia bello perché non dice niente e va bene per il processo di tutti? Allora, quando l'opposizione è stata per tanti anni al governo, non ha detto questo e questo, fanno questo, ma non ha detto manco l'alternativa di queste città è fuori dall'industria, è fuori dalla marina, è diversificabile. Allora dobbiamo fare sempre i discorsi di mediazione, dobbiamo stare dentro un sistema. Poi alla fine, lo sapete perché? Perché i territori del sud funzionano diversamente. Perché oggettivamente, praticamente, quando noi diciamo, compà, dobbiamo controllare popolarmente quello che arriva in maniera popolare, i soldi che arrivano a Taranto, dobbiamo controllarli, dopodomani gli sgherri arrivano dietro le porte, ti bussano, ti mettono la pistola in testa, che è la 9x21, quella solita per la mafia, e ti dicono, caro, cosa vuoi fare? Siccome questi, le poltrone da un lato ne vogliono lasciare, ma dall'altro senso, dall'altro caso, è pure un sentimento di paura e di oppressione che hanno messo nella condizione a tutti di non poter pensare, manco da un punto di vista di opposizione. Allora, ma quale tipo di cariche istituzionali la gente dovrebbe ancora andare a elemosinare degli spazi? Noi diciamo una cosa precisa: se domani questa crisi della rappresentanza noi la stravolgiamo, stravolgendo un sistema, vuol dire che noi stiamo vincendo. Però questo è dire una cosa, la precarietà adesso, la gente dice, abbiamo creato una divisione da un punto di vista culturale, se ne parla, Però noi abbiamo bisogno di processi di adesione, non penso che solo la Pecara tanto abbia bisogno di processi di adesione, di radicalità all'interno del quartiere, all'interno dei quartieri e all'interno delle città, con progetti che la gente dice, compà, io non devo andare a votare più, però so che c'è un gruppo di persone, ci siamo noi, perché il gruppo di persone non basta delegare, la gente dei quartieri deve partecipare all'interno delle cose e starci. Se così è, vuol dire che il processo di adesione è già in avanti come progetto di cambiamento, ma a questo ci dobbiamo arrivare. E se questo non ci arriviamo, no? Perché l'Italia a me mi sembra un po' così, che nessuno vuole arrivare, e non c'è. Nel senso, un po' di anni, che sono 40 anni che viviamo questa sconfitta nel DNA, abbiamo perso, ah, capito, cioè. Va bene. Ma sarà una volta che può essere che vinciamo? Allora, in maniera incondizionata, noi diciamo che il nostro modello non è né un modello preesistente e né un modello che abbiamo che nessuno ha inventato. Questa è la storia umana, la storia del cucco. Se la gente si mette insieme, come ho detto all'inizio, riusciamo. Ovviamente abbiamo, questo è di una cosa, ma il livello di anche è molto molto complicato sotto questo punto di vista, perché essendo stato abituato per tanti anni a dire no e a contrastare da un punto di vista di testimonianza, hai problemi quando devi costruire sui territori. Allora, dico l'ultima cosa, me ne vado. Nel 2001, quando abbiamo preso un caricatore di botti a Genova, tutti eravamo andati là pensando che avessimo radicalità. Siamo tornati sui territori e non avevamo nulla. Chi si è potuto proteggere sulle poltrone è tornato indietro. Qualcuno ha giocato a fare il rivoluzionario, poi è tornato nei siti opportuni. Chi ha pagato continua a pagare. Che quando ha pagato continua a pagare e paga chi sta facendo 10 anni di carcere per una molotov non accesa in un corteo, per una pietra che ha bucato la testa a un cellerino. A questo ci stanno condizionando. Arriviamo in un corteo, prendiamo 7, 8 anni, 9 anni perché ci difendiamo. Allora facciamo, continuiamo in questa maniera, o diciamo per noi l'attacco è un altro, in maniera sistematica, in maniera come volete voi. Produciamo sul territorio concetti radicali, precisi, che possono tenere insieme tutti, perché noi siamo insieme, perché è preciso, il comitato dice operai e cittadini finalmente devono stare insieme, pregiudicati e devono stare insieme. Però dire questo e far evolvere questa cosa da un punto di vista di comunità è un lavoro a cui noi ci siamo detti, è una sfida per noi, andiamo avanti in questo senso. Grazie dell'attenzione.